Alphaville.
Le nostre montagne nascondono tesori di cui pochi sono a conoscenza. È il caso della Valle Morobbia, che tra i suoi boschi cela una storia secolare legata all'estrazione del ferro. La Fondazione Valle Morobbia, impegnata da anni nella tutela e nella valorizzazione di questi antichi siti siderurgici, e ha ideato percorsi tematici che attraversano la valle, permettendo di scoprire emozionanti testimonianze della lavorazione del ferro. Oggi è possibile visitare questi luoghi dopo quasi due secoli di oblio, e per raccontare la storia di questa valle situata nel Belinzonese, Elisa Rossello ha intervistato l'archeologa del progetto, Isabella Angelino, partendo proprio dall'importanza di queste miniere nel territorio della Valle Morobbia. Sentiamo.
Maglio di Carena, il sito più interessante per le miniere del ferro in Val Morobbia. Sappiamo dai documenti che sono negli archivi di Stato che fu sfruttato già nel Medioevo, poi divenne importante nel 1800, ma già nel Medioevo era sfruttato e dava lavoro a un centinaio di persone. Era quindi un maglio molto importante, interessante per la valle, per il paese, e produceva cosa? Sostanzialmente chiodi, piccole attrezzature per i lavori di tutti i giorni, e però appunto dava lavoro a tante persone. Nel 1800 l'attività siderurgica terminò dopo un incendio del luogo e non ebbe più seguito, ma fu appunto molto importante fino ad allora.
Lei ha parlato appunto del maglio, prima abbiamo parlato delle miniere, sono luoghi magari diversi e magari ce ne sono altri sul percorso tematico che è stato organizzato. Magari ci vuole descrivere le varie tappe di questo mondo siderurgico?
Questo mondo siderurgico, oggi esiste la Via del Ferro, che è una via che collega la Val Morobbia all'Italia, perché anche in Italia, oltre frontiera, c'erano altrettanti luoghi siderurgici, quindi miniere. Anche in Val Morobbia ci sono delle miniere, il Maglio di Carena, io ho parlato del Maglio, ma sopra il Maglio ci sono i luoghi proprio di estrazione del metallo, e anche da parte italiana ci sono questi luoghi di estrazione. E adesso appunto si è creata e si va via via consolidando questo percorso. È un percorso di due giorni, chi lo voglia percorrere può farlo partendo dall'Italia o dalla Svizzera e deve dormire una notte in Malga, nella capanna, perché non si percorre in un solo giorno, è un lungo percorso che appunto ci porta indietro nella storia a ripercorrere questi luoghi che sono stati importanti per le due sponde, la sponda italiana e la sponda svizzera.
Quindi sicuramente è molto intenso e ci sono molte cose da scoprire. E
sì,
a riguardo di questo vorrei chiederle, lei è un'archeologa, appunto in quanto archeologa partecipa al progetto. L'archeologia come si è inserita in questo progetto? Cioè cosa ha permesso di capire?
Io sono stata convocata inizio anno perché tra 1997 e 1999 ci sono state tre campagne di scavo, 97, 98, 99, del sito del Maglio di Carena, e quindi sono stati recuperati degli oggetti archeologici e io sono stata convocata quest'anno per studiarli. Cosa aggiunge l'archeologia? L'archeologia un pochino aggiunge la storia di alcuni di quei 100 uomini che lavoravano, perché per esempio si è trovata una fibbia di cintura, quindi apparteneva a una delle persone che lavorava lì, si è trovata una medaglietta con la Madonna, una medaglietta devozionale, e sempre faceva parte di una delle persone che lavorava lì, e quindi l'attività metallurgica è testimoniata dai documenti che oggi troviamo in archivio, e l'archeologia può raccontare la storia delle singole persone. Non che io possa ricostruire la storia delle singole persone, ma posso dare degli accenni, dire quindi per esempio che erano devoti, avendo una medaglietta, e secondo me è qualcosa di interessante.
E poi questi oggetti che lei ha appunto analizzato sono anche inseriti nel percorso tematico o si possono vedere in un museo a parte? Come sono inseriti?
Al momento sono conservati presso i magazzini dell'Ufficio Beni Culturali a Bellinzona. Quando la Cadelfer, che è la casa del signor dell'ultimo proprietario della miniera a Carena, verrà restaurata, magari qualche oggetto potrà essere anche esposto. Al momento sono conservati, come tutti i beni archeologici, appunto presso il magazzino di Bellinzona, ma potrebbero essere visti, sì. Al momento no, ma in un futuro probabilmente sì.
Ok, quindi possiamo ancora sperare di vederli magari in futuro.
Certo, beh, nel momento abbiamo fatto delle belle foto e quindi le foto saranno disponibili. In un futuro potremo anche vederli, sì.
Le foto permettono appunto di mostrare degli oggetti senza esporli troppo
all'intemperie. Esatto, funziona così, sono oggetti un po' delicati. Beh, in un futuro appunto nulla vieta che possano essere esposti in un futuro.
Riguardo alla conservazione degli oggetti esposti, appunto sul percorso sono visitabili vari luoghi che però appunto sono esposti alle intemperie essendo su un percorso all'aperto. Quindi c'è una difficoltà nel conservarli oppure è un discorso diverso rispetto agli oggetti di piccola taglia?
È un discorso diverso perché per esempio il maglio di carena ha dei muri che andrebbero restaurati, ma sono dei muri, i muri si conservano meglio degli oggetti. Anche loro hanno bisogno di essere conservati. Lungo il percorso c'è per esempio la carbonaia, che è una ricostruzione di una vera carbonaia che usavano le persone che lavoravano in miniera per creare il carbone e usarlo poi per ottenere il ferro. La carbonaia appunto è una ricostruzione, quindi è un oggetto moderno e quindi è stato fatto 15 anni fa e si conserva abbastanza bene. Gli oggetti hanno appunto i reperti archeologici, come li chiamo io, hanno diversi secoli e quindi si conservano meno bene. La carbonaia invece appunto è all'aria aperta, ma può rimanerci tranquillamente per altri 100 anni, credo.
E quindi possiamo dire che è stata pensata apposta proprio per ricostruire il percorso tematico.
È stata pensata apposta per dare l'idea alle persone di quali attività si facevano. Dalle miniere si estraeva il metallo, per metallo in forma solida, quindi roccia, per fondere il metallo ci voleva molto calore, per fondere ci voleva quindi il carbone di legna e quindi in valle si abbattevano gli alberi per ottenerne il carbone, appunto non bastava la legna normale, serviva il carbone e quindi le carbonaie, e quindi la carbonaia è stata ricostruita proprio a fini didattici.
Le faccio ancora un'ultima domanda, in realtà un pochino più generale, sull'archeologia in Svizzera, perché di solito noi immaginiamo gli scavi archeologici, noi intendo appunto noi profani dell'archeologia, si immaginano scavi in posti molto evocativi, anche un po' esotici e ricchi di miti come Grecia o Egitto, e la Svizzera non corrisponde affatto a questo immaginario, quindi a prima vista potrebbe sembrare un luogo non proprio tipico per grandi scoperte archeologiche. Quindi, quali elementi del territorio svizzero attirano gli archeologi? Che occasioni di scavi e scoperte offre il nostro territorio?
Allora, in Svizzera di solito è l'ufficio beni culturali che effettua gli scavi e fa degli scavi quando qualcuno semplicemente costruisce qualcosa. Perché per costruire qualcosa, una casa con un garage, si intacca il terreno e sotto il terreno che noi calpestiamo tutti i giorni c'è l'archeologia, c'è la nostra storia, il nostro passato e quindi anche nel piccolo Ticino è possibile avere delle grandi scoperte. Chiaramente non scopriremo mai le piramidi di Giza, perché non ce le abbiamo, quelle stanno in Egitto, ma noi abbiamo per esempio diversi anni fa è stato trovato il più antico villaggio del Neolitico in Ticino. Castelgrande c'era il più antico villaggio del Ticino. Noi oggi vediamo il castello, ma lì sotto c'era un villaggio ed è una bellissima scoperta. E ad oggi mi risulta che sia ancora rimasto il più antico villaggio della Svizzera, quindi è interessante. Sbaglio.
Assolutamente molto interessante, è anche una bellissima conclusione direi di questa intervista, scoprire che noi ogni giorno camminiamo sopra la nostra storia che si nasconde sotto il terreno, sotto i nostri piedi.
Questo sì, perché la storia noi la possiamo, gli archeologi la leggono come un libro, quindi noi togliamo lo strato più superficiale del terreno che è la copertina e poi andiamo in fondo e in fondo troviamo l'ultima pagina, la conclusione, e quella conclusione è appunto di solito il Neolitico, l'epoca in cui l'uomo comparve nel mondo, e gli archeologi, io come archeologa lo posso leggere e poi raccontarlo, perché che io lo legga è una cosa interessante, ma diventa più interessante se io posso, potendo, raccontarlo.
Sempre affascinante il mondo delle esplorazioni archeologiche ed era il racconto di Isabella Angelino, archeologa al microfono di Elisa Rossella. sui suoi recenti lavori nei siti minerari della Valle Morobbia.